Eccoci qua, buongiorno, benvenuti in questa nuova puntata di Non mi rassegno, la rassegna stampa commentata d'Italia che cambia, che tutti i giorni alle 10 per 10 minuti vi tiene compagnia e vi racconta quello che succede nel mondo. Allora, oggi continuiamo a parlare della situazione in Medio Oriente, sia in Iran che in Libia, parliamo di Brexit, parliamo di un brand che sceglie di mettere la carbon footprint dei propri prodotti in etichetta. E della legge in Bangladesh che bandisce la plastica monouso. Vi ricordo che se avete suggerimenti, domande, notizie che volete segnalarmi, potete farlo nei commenti di questo video che trovate sulla pagina della rassegna stampa Italia che cambia, tutti i link agli articoli che cito e anche questo formato in versione podcast. Va bene, cominciamo. Allora, partiamo facendo una rapida rassegna della situazione in Medio Oriente, che si sta parzialmente stabilizzando. La situazione fra Iran e Stati Uniti è rimasta più o meno la stessa di ieri, dopo il discorso piuttosto distensivo di Trump, per quanto si possa definire distensivo un discorso di Trump in generale. E unica novità, se vi ricordate, ieri parlavamo di questa cosa un po' strana, cioè del fatto che un aereo di linea ucraino è stato abbattuto, cioè anzi, ieri sembrava che fosse caduto ed era una coincidenza un po' strana, era precipitato al decollo. Proprio sui cieli di Teheran, quindi in Iran, causando la morte di tutti i passeggeri. Ecco, pare che non sia andata esattamente così e che non sia esattamente una coincidenza, perché sembra che sia stato abbattuto da una batteria antiaerea iraniana, e anche se il governo continua a negare, il fatto sembra abbastanza evidente, anche perché è spuntato un video che mostra proprio uno o forse due missili che colpiscono l'aereo. Potrebbe essersi trattato di un errore, probabilmente si è trattato di un errore, visto che l'aereo volava in una zona piuttosto pericolosa e che non si capisce per quale motivo avrebbero dovuto abbattere un aereo di linea, però ecco, questa è l'ultima versione dei fatti. Nella vicina Libia invece la situazione resta abbastanza tesa e anche se forse gli sforzi diplomatici che stanno facendo Turchia e Russia per trovare una soluzione pacifica al conflitto potrebbero sortire un certo effetto. Allora, in Libia c'è una guerra civile che va avanti praticamente senza sosta dal 2011, quindi da quando è stato ucciso Gheddafi. Attualmente ci sono due fazioni principali. Da una parte c'è la fazione di al-Sarraj, che è il primo ministro ufficialmente riconosciuto, l'unico riconosciuto dalle Nazioni Unite, dall'altra quella del generale Haftar, che controlla comunque una parte del paese e che ambisce a ribaltare il governo. Queste due fazioni, pur di prevalere una sull'altra, non si fanno troppi problemi e accettano di buon grado aiutini di certo non disinteressati da parte di altri stati, di altre nazioni straniere. Nell'ultimo periodo, i paesi che hanno più di ogni altro appoggiato l'una e l'altra fazione sono state Turchia e Russia. La Turchia appoggia il governo di al-Sarraj, con cui ha un accordo per mantenere il controllo su una parte del Mediterraneo che è molto importante dal punto di vista strategico, mentre la Russia invece appoggia Haftar. E appunto l'altro ieri Putin e Erdogan si sono incontrati e proprio sfruttando la loro influenza hanno invitato a una soluzione pacifica del conflitto le due fazioni in lotta fra loro. Vediamo se questo tentativo avrà un effetto. Di sicuro un tentativo che non ha avuto un effetto è quello che c'è stato ieri a Roma, fatto dal governo italiano che invece ha rimediato una discreta figuraccia, diciamo, almeno così dicono, esperti ed analisti, perché Conte ha incontrato Haftar a Roma e poi avrebbe dovuto incontrare al-Sarraj, che però si è rifiutato e se n'è andato ritenendosi offeso dall'atteggiamento del governo italiano. Va bene, passiamo a un altro argomento, brevissimo flash sulla Brexit. Allora, ieri la Camera dei Comuni ha ratificato l'accordo su Brexit e adesso il testo passa alla Camera dei Lord per l'approvazione definitiva. La prima vittima illustre, per così dire, dell'accordo è il progetto Erasmus. Il progetto Erasmus, penso che lo sappiate, ma insomma, per chi non lo sapesse, è quel sistema di scambio che permette agli studenti dei vari paesi, europei di andare a fare esperienze di studio all'estero in altri paesi comunitari. Ecco, per gli studenti inglesi questa cosa non sarà più possibile, così come non sarà più possibile andare in Erasmus in Inghilterra per gli studenti italiani o di altri paesi europei. Restiamo in Inghilterra per un'altra notizia, perché c'è il brand inglese Quorn, produce versioni vegetariane di alimenti a base di carne, tipo hamburger vegetariani, spaghetti al ragù, anzi, spaghetti bolognese, come si dice all'estero, vegetariani e così via, che ha deciso per prima di introdurre la carbon footprint all'interno dell'etichetta dei propri prodotti. La carbon footprint è un indicatore che diciamo, fa vedere, mostra quanta anidride carbonica è stata emessa per produrre quel determinato prodotto. Ovviamente Quorn lo fa anche, soprattutto probabilmente per motivi di marketing, però quindi per dimostrare che i suoi prodotti sono più sostenibili di quelli a base di carne, però è un'iniziativa interessante perché è comunque importante vedere quante emissioni ci sono dietro ai prodotti che acquistiamo ed è qualcosa che ci può guidare nelle nostre scelte. Sarebbe interessante se anche altre aziende facessero scelte di questo genere, scelte simili. Tuttavia c'è una criticità, è una criticità che riguarda soprattutto il tipo di indicatore, ovvero la carbon footprint, perché è un indicatore che non tiene conto di tantissimi aspetti. Ad esempio, i prodotti Quorn, proprio per restare sul tema, sono prodotti iperlavorati. Pensate a quante cose, quanta lavorazione ci può essere dietro a degli spaghetti al ragù già pronti. Spesso, a volte, iperimballati. Insomma, probabilmente non sono neanche così tanto salutari per chi se li mangia. Ovviamente di queste cose la carbon footprint non tiene conto. Così come non tiene conto se pensate all'esempio di ieri, se non l'avete visto andatevi a vedere la rassegna di ieri. Il latte di mandorla, la coltivazione intensiva di mandorli per produrre latte di mandorla che sta uccidendo le api in California. Se prendessimo in considerazione solo la carbon footprint, il latte di mandorla ne avrebbe una molto, molto più bassa rispetto al latte vaccino, ma questo non lo rende per forza un'alternativa sostenibile al latte vaccino. Quindi, per le aziende che volessero usare questo tipo di indicatori, consiglio quello che probabilmente, pur con i suoi limiti, è il migliore, il più completo, che è l'LCA, il Life Cycle Assessment, che cerca di tenere assieme i vari aspetti della sostenibilità e di pesarli fra di loro per dare poi un'indicazione complessiva. In alternativa all'LCA c'è il bilancio del bene comune, fatto dell'economia, insomma, basato su questo modello che si chiama economia del bene comune. E che non è relativo ai prodotti, ma è relativo alle aziende, però è comunque un'indicazione interessante perché ha un sacco di dati, tiene conto di un sacco di elementi non solo ambientali e dà indicazioni interessanti comunque all'acquirente. Ultima notizia di oggi arriva dal Bangladesh, perché lunedì 6 gennaio, questo lunedì praticamente, la Corte Suprema del Bangladesh ha ordinato al governo di imporre un divieto sull'utilizzo di plastiche monouso di tutte le aree costiere e nelle strutture come hotel, motel, ristoranti, eccetera. Quindi questa disposizione proibisce prodotti, è un po' simile a quella che alla direttiva dell'Unione Europea, perché riguarda prodotti come cannucce, cotton fioc, confezioni alimentari, bottiglie, piatti, bicchieri, stoviglie, sacchetti di plastica e dovrà entrare in vigore tassativamente entro un anno, quindi a partire dal 2021. Il Bangladesh è uno dei paesi più inquinati al mondo, i suoi corsi d'acqua sono perennemente intasati di rifiuti plastici e rifiuti in generale, nonostante dal 2002, cioè per questo diciamo già dal 2002, è stato uno dei primi paesi al mondo a introdurre un divieto per i sacchetti, per le bustine di plastica, ma questo divieto non ha sortito gli effetti voluti, non è stato sicuramente sufficiente, è stato anche quasi sempre disatteso. Tant'è che l'uso della plastica è triplicato negli ultimi 10 anni. E quindi è successo che una serie di associazioni hanno avviato una petizione per chiedere al governo misure molto più restrittive nei confronti dell'inquinamento da plastica. E così lunedì la Corte Suprema appunto ha dato ragione ai richiedenti e di fatto ha obbligato il governo ad approvare queste nuove sanzioni, questa nuova legge. È interessante, ci sono due aspetti interessanti. Uno è che una legge del genere venga approvata non in Europa, appunto, dove magari ci siamo più abituati a questo tipo di iniziative negli ultimi anni, ma in un paese come il Bangladesh, dove si tende a pensare che la coscienza ecologica sia qualcosa di ancora non molto diffuso. E l'altra cosa interessante è che arrivi attraverso una petizione che normalmente da noi vengono bellamente ignorate, ma insomma un po' dappertutto, e che invece viene direttamente trasformata in legge, quasi insomma, cioè viene accolta alla Corte Suprema che impone al governo di trasformarla in legge. Quindi è una bella lezione sicuramente di ecologismo e di democrazia, da un luogo da cui magari non ce lo saremmo aspettati. Bene, anche per oggi è tutto, abbiamo già sforato i 10 minuti, quindi io vi saluto, vi do appuntamento lunedì prossimo con io non mi rassegno, sempre alle 10, sempre per 10 minuti, e vi ricordo, come ogni giorno, che chi si rassegna è perduto. Ciao!